Buonasera, benvenuti e benvenuti a scuola. Stiamo viaggiando, questo è il settimo itinerario, sulla via che porta dal secolo della scienza al 600 a quello dei lumi, il 700. E vi ricordo che la prossima settimana, come da calendario, faremo una pausa. Il calendario lo avete tutti, quindi avete già verificato questo fatto. Come ben sapete siamo in compagnia di Blaise Pascal, il quale, come abbiamo studiato, a un certo punto della sua esistenza, a 30 anni, si trova a vivere, dopo aver letto con grande interesse e con passione l'epistolario di Paolo di Tarso, commentato da padre Mersenne, un'esperienza molto emozionante, un evento diventato famoso che lui ritiene il punto di partenza sulla via del cambiamento del suo stile di vita. Quando da matematico famoso nel mondo diventa un filosofo mistico che vive a Parsara. Succede che la notte del 23 novembre 1654, quindi l'altro giorno, come sapete, avviene un fatto che Pascal registra come la nuit de feu, la notte di fuoco, e in proposito scrive: non so se ho sognato, ma non credo di aver sognato, ho vissuto in modo drammatico un incontro fiammeggiante col Dio di Gesù Cristo, che mi diceva di seguire le indicazioni dei Vangeli. Questo è un episodio, come sapete, lo abbiamo già detto, che ricorda i racconti che narrano la caduta da cavallo di Paolo di Tarso sulla via di Damasco, no? Pascal riprende questo episodio, lo fa suo, e in proposito scrive un memoriale, una relazione sulla notte di fuoco, che inizia con queste parole: il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, non il Dio dei filosofi e dei sapienti. E guardate, in questa affermazione si registra la polemica nei confronti di Cartesio e dei cartesiani, mi ha chiamato un nuovo programma di vita e di pensiero. E questo incipit lo scrive su un foglio di carta e se lo cuce nella fodera della giacca, verrà trovato lì quando muore. E per risalire alla fonte di queste parole, che non sono sue, Pascal le utilizza, dobbiamo percorrere ancora tre itinerari. E poi capiremo da dove arrivano le parole che lui prende e che fa proprie. Ci vuole pazienza un po' per risalire alle fonti. No? E poi, alcuni giorni dopo, esce anche indenne da un gravissimo incidente, dal quale si salva miracolosamente, quando la carrozza su cui sta viaggiando si ribalta sul ponte di Meilly, rimanendo in bilico, i cavalli finiscono oltre il parapetto. Quindi anche in ragione di questi episodi ritenuti da Pascal un segno non casuale, decide di frequentare regolarmente l'abbazia di Port-Royal per studiare, per meditare e per attuare programmi di solidarietà secondo la regola benedettina, solidarietà verso il prossimo. E quindi per comprendere che cosa significhi fare questa scelta, abbiamo iniziato a studiare la storia di Port-Royal per capire che cos'è Port-Royal, perché non si capisce se no il personaggio di Pascal, ma non solo, si capisce quel periodo. Guardate sul punto 1 del repertorio. Port-Royal, come abbiamo imparato la scorsa settimana, è un luogo corrispondente a due siti diversi, ma è anche una significativa metafora che corrisponde a un richiamo rivolto alla Chiesa e alla cristianità per un rinnovamento che preveda di risalire al Vangelo. Il nome di Port-Royal si riferisce al porto sicuro dove può attraccare la navicella di Cristo Re, cioè la Chiesa nel mare in tempesta. Ecco il porto reale, a cosa si riferisce. Ed esistono, come sapete, nella storia di Port Royal due abbazie, una risalente al Medioevo, la più antica, situata in campagna ad una certa distanza da Parigi, detta Port Royal des Champs, e una moderna collocata nella periferia parigina, nel quartiere di Saint-Jacques, detta Port Royal de Paris. Ora, l'abbazia di Port Royal des Champs, come sapete, perché la scorsa settimana ne abbiamo studiato la storia, è fondata nella paludosa, è stata fondata nella paludosa e insalubre valle della Chevreuse, a sud di Versailles, nel 1204 da una donna. Personaggio importante nella storia del pensiero, quindi, anche se rimangono sempre questi personaggi femminili, abbiamo detto che è una storia tutta al femminile, anche se poi questi personaggi femminili rimangono sotto traccia, no? Come se non fossero mai esistiti. Matilde si chiama, Matilde di Garlanda, che con l'aiuto di quattro consorelle tedesche, ricordate, no? Interpreta la regola benedettina secondo lo stile monastico inaugurato mezzo secolo prima da quel grande personaggio che è Hildegarda di Bingen, che, come abbiamo studiato, o meglio ristudiato la scorsa settimana, pone al centro dell'impegno delle comunità religiose femminili da lei promosse l'attuazione del concetto di viridità. In latino la parola viriditas rimanda ai termini disponibilità, salute, rigoglio, e contrasta quindi con la parola virilità, che si rifà a qualcosa di aggressivo. Ora, Matilde di Garlanda imposta il programma del monastero di Port Royal des Champs sul concetto di viridità, tanto in termini ambientali e materiali, perché bisogna disporsi, bisogna che queste monache si dispongano a dare rigoglio alla valle della Chevreuse, che è insalubre, riducendo il territorio paludoso, quindi si mettono a spandare, e sulle balze, favorendo la cultura di erbe officinali. Poi in termini spirituali, cioè bisogna procurare la salute alle anime con lo studio. E in termini politici, la parola viriditas diventa l'emblema che Matilde di Garlanda utilizza quando rivendica l'autonomia del suo monastero, in quanto sorella e figlia dell'autorevole figura di Hildegarda. Hildegarda di Bingen, che dirige la consorteria delle badesse, no? Ricordate, fondata da Giuditta, da Jutta di Sponheim, è la prima madre superiore di un convento benedettino che ottiene di non essere sottomessa ad una parte. Quindi conquista l'autonomia gestionale per tutti i monasteri femminili in terra di Germania. E quindi Matilde di Garlanda, supportata dalle sue consorelle tedesche, utilizza la figura autorevole di Hildegarda per rivendicare l'autonomia del suo monastero. E dopo essersi scontrata con i vescovi e con gli abati di Francia, senza timori reverenziali, ottiene che il monastero di Port Royal des Champs venga elevato al rango di abbazia autonoma. Istituisce poi prima in Francia la scuola per le monache, che devono imparare a leggere, a scrivere, a farvi conto, e governa secondo il concetto della viridità proclamato da Hildegarda, per cui le monache benedettine devono essere disponibili a dare rigoglio, salute, floridezza, grazia al territorio, ai corpi e alle anime. Questo è il programma. Nel 1204, come abbiamo ricordato la scorsa settimana, le monache di Port Royal erano in 5. 3 anni dopo, nel 207, sono diventate 74. Saranno più di 150 quando Matilde muore nel 1224. Il modello di vita monacale, come aveva dimostrato Hildegarda, diventa, e questo può sembrare paradossale, ma i paradossi direbbe Pascal, sono esplicativi, diventa uno stile di vita che in questo momento rende più libere le donne, no? E poi un numero sempre crescente di persone, il popolo minuto, si mette in marcia per recarsi a farsi curare nella insalubre valle della Chevreuse, perché le monache di Port-Royal iniziano con la massima circospezione un'intensa e pericolosa attività di distribuzione di farmaci, un'opera di misericordia corporale. E tutto ciò avviene sull'esempio di Hildegarda, che, come sapete, è diventata celebre soprattutto come curatrice, e le sue opere farmacologiche si sono diffuse sotto traccia in gran parte dei monasteri femminili europei. Hildegarda, per questa sua attività, avrebbe potuto subire un processo per eresia, come se impegnarsi per curare le malattie, per alleviare le sofferenze umane, fosse una cosa scandalosa, cioè come se fosse un ostacolo alla santità, no? Perché? Ma perché il santo, declinato al maschile, a giudizio dell'Inquisizione, è un taumaturgo solo se fa i miracoli, mentre se una monaca o una donna qualunque fa la farmacista, diventa una strega. Hildegarda si indigna quando sente parlare di miracoli, ribadendo che soltanto Dio ha la facoltà di guarire, mentre i religiosi e le religiose, secondo i dettami della regola benedettina fondata sulle opere di misericordia corporale e spirituale, devono operare utilizzando tutti i prodotti del creato per alleviare le sofferenze del prossimo. Ora, per iniziativa di Hildegarda, a corollario della regola benedettina, vengono catalogate le opere di misericordia corporale e spirituale che abbiamo imparato a memoria catechismo, no? Per avvalorare il fatto che invece di pretendere di fare miracoli, che è difficile se non si è Dio, ogni persona può compiere buone opere, opere buone, e quello è già miracoloso in sé. Guardate sul punto, cioè ricordate le sette opere di misericordia corporale? Dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti, vengono proclamate tutti i comizi che sentiamo, no? E le sette opere di misericordia spirituale ve le ricordate? Consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare per i vivi e per i morti, ve le ricordate? Cioè, quale di queste opere state mettendo in pratica? Beh, scrivete quattro righe a proposito. Su questo argomento sono stati prodotti, guardate, molti oggetti artistici, e su un catalogo che trovate in biblioteca navigando in rete potete osservare la famosa tavola intitolata Le opere di misericordia, dipinta intorno al 1504, quindi siamo più o meno in questo periodo nel quale stiamo viaggiando, per la chiesa di San Lorenzo di Alkmaar. Siamo nei Paesi Bassi, fabbricata, confezionata, dipinta dal cosiddetto maestro di Alkmaar. Ora visionate quest'opera, riquadro per riquadro, interessante, e sempre utilizzando un catalogo che trovate in biblioteca e navigando in rete, potete osservare le due formelle di gesto intitolate data a mangiare agli affamati e insegnare agli ignoranti, sono messe in sinergia queste due cose, realizzate da un certo Antonio Canova, che avrete sentito nominare, nel 1795, perché Abbondio Rezzonico, si chiama Abbondio, oltre a Don Abbondio, è da prendere in considerazione, Abbondio Rezzonico le potesse mettere all'interno di uno spazio dove poter far scuola i bambini del popolo. Chi è Abbondio Rezzonico? L'illustre committente. E chi è Antonio Canova, il celebre autore? Curiositevi e osservate le due opere, indagate sul ruolo del committente, perché Abbondio Rezzonico è un personaggio, magari non lo si sente nominare perché oggi certi personaggi fanno poca notizia, ma in realtà dovrebbero fare molta notizia, e ricercate notizie sull'autore, invece Antonio Canova, però anche quello va inserito sulla strada del nostro itinerario. L'abbazia di Port Royal de Champs, sulla scia delle indicazioni farmacologiche di Hildegarda di Bingen, che si diffondono per iscritto sotto traccia, Hildegarda le ha raccolte in un'opera che circola segretamente nei monasteri benedettini femminili, diventa il più importante centro di distribuzione di farmaci in Francia. E poi la cosa continuerà in Europa. Un'attività che viene giustificata come la realizzazione pratica delle opere di misericordia. Ma in che cosa consiste l'opera farmacologica di Hildegarda di Bingen a cui si ispira l'attività dell'abbazia di Port Royal de Champs? Guardate sul punto 2 del repertorio. Matilde di Garlanda, nell'attività di realizzazione delle opere di misericordia che l'abbazia di Port Royal de Champs pone, fa risaltare il fatto che Hildegarda ha affrontato con determinazione il tema della cura dei corpi e di conseguenza ha posto la questione di creare il farmaco che cura, tanto realmente quanto psicologicamente soprattutto, i corpi sofferenti, perché il farmaco, il medicamento, potrebbe, adattato alle singole esigenze della persona, liberare il corpo umano da quello stato di prigionia che è la malattia. E la malattia, scrive Hildegarda, non è un castigo, attenzione perché dice una cosa importante in questo momento, cioè Hildegarda vive, siamo nel 1100, non è un castigo come l'ideologia medievale fa credere, no? Cioè si pensava che una malattia fosse un castigo di Dio, no? Ma è un fenomeno, scrive Hildegarda, che invita a riflettere sulla fragilità umana e permette di applicare i principi della regola benedettina fondata sulle opere di misericordia corporale e spirituale. Quindi dà un senso, no, questo intervento. Hildegarda, nella sua opera intitolata Cause e cure delle infermità, dicono che non è più in circolazione, ma oppure Valerio dovrebbe averne ancora. Comunque, cause e cure, ecco, delle infermità, no? Riporta la testimonianza della sua attività prettamente terrena di curatrice rispetto a quella celeste delle sue visioni ultraterrene ed esalta la sua opera di erborista e di medica, la quale per la sua familiarità col corpo e con gli elementi della natura non può che suscitare inquietudine soprattutto tra gli ecclesiastici, perché dà l'impressione di avvicinarsi a un sapere sotterraneo di carattere un po' diabolico. C'è una competenza che però, utilizzata in favore dei più deboli, riscuote la fiducia del popolo minuto, perché tutti accorrono un po' e gli spassa la voce. Per cui il ritratto di Hildegarda, anche agli occhi di Matilde di Garlanda e delle monache dell'abbazia di Port Royal de Champs, che ne riproducono l'esperienza spirituale e materiale, si presenta 25 anni dopo la sua morte nei termini di una contraddizione inevitabile, cioè da una parte Hildegarda appare come una santa, cioè come la trasmettitrice della parola divina in quanto visionaria, autrice di una serie di trattati, di commenti ai Vangeli, di vite di sante e di santi, di un dramma, di molti inni liturgici in musica che si possono ascoltare in rete, celebrata da papi e da imperatori a Port Royal e in tutti i monasteri benedettini femminili, viene già considerata beata senza che sia stata, che ci sia stata una proclamazione ufficiale. E dall'altra Hildegarda potrebbe sembrare una strega, cioè in quanto studiosa del mondo misterioso della malattia, un mondo da penetrare tanto in accordo con Dio quanto forse anche in competizione con il demonio. E dobbiamo dire che alla fine si impone la figura della santa, ma solo dopo un lungo itinerario che dobbiamo brevemente ripercorrere, e percorriamolo, nel 1227, cioè a quasi 50 anni dalla morte di Hildegarda, avvenuta il 17 settembre 1179 all'età di 82 anni, per i numerosi miracoli a lei attribuiti, il monastero di Rupertsberg invia a Roma la domanda per la sua canonizzazione. E il Papa, Gregorio IX, Ugolino dei Conti di Segni, incarica i prelati di Magonza di esaminare la vita e le opere della candidata. Questi si mettono all'opera, no? E dopo aver raccolto una voluminosa documentazione, 6 anni dopo, nel 1233, la inviano a Roma, dove però viene messa da parte, cioè viene archiviata, perché il Papa e la Curia sono impegnati in un durissimo scontro con l'imperatore Federico II di Svevia. Cioè si stava perpetrando da tempo uno scontro tra il papato romano e l'impero germanico. Sicché Hildegarda ha dovuto aspettare il papa tedesco, Benedetto XVI, per essere presa in considerazione. È stata canonizzata il 10 maggio del 2012 e proclamata dottore della Chiesa, il 7 ottobre del 2012. Ma nel 300 era già considerata beata e nel 600 il suo nome era già stato inserito all'interno del calendario ecclesiastico, come se fosse una santa. Ora, non si sa quando Hildegarda abbia scritto cause e cure delle infermità. E l'altro suo trattato scientifico intitolato Fisica, ne sappiamo come abbia esplorato e in che modo abbia sperimentato le virtù terapeutiche di un gran numero di oggetti appartenenti al regno minerale, vegetale e animale, dalle mosche schiacciate, conservate nell'aceto di mele, al cuore di pavone cotto in acqua con l'issopo e una foglia di alloro, alla bile d'anguilla con basilico e becco d'avoltoio, sembrano piatti della Nouvelle Cuisine, sono in realtà medicamenti che legano, ma guardate che mi direte voi, ma funzionavano queste cose per certe malattie? Psicologicamente spesso si guarisce, perché c'era un tale pathos dietro queste cose che riguardava la viridità, la natura, il rigoglio della natura, per cui uno guarisce, una persona guarisce, no? Perché è talmente forte la... Noi non conosciamo la metodologia seguita da Hildegarda, ce la immaginiamo alla ricerca di erbe officinali nelle valse della Valle del Reno, nell'orto del monastero a coltivare ortaggi benefici e anche in macelleria a sacrificare animali per utilizzarne certe parti, e tutto questo viene svolto con la necessaria prudenza, perché il sapere di scienza e di rimedi naturali può apparire a molti diabolico, roba da streghe. E l'oculata badessa afferma, anche in questo caso, di essere ispirata da Dio nello svolgere la sua attività curativa, anche per mettersi al riparo da eventuali e molto probabili fallimenti, no? Non ha funzionato questo farmaco, beh, io che ci posso fare, Dio che gestisce tutto. Cioè, io, soprattutto non avevi abbastanza fede, soprattutto perché è consapevole della debolezza materiale dei suoi farmaci, mentre conta molto sulla loro potenza evocativa e psicologica, guarda, sul concetto del placebo, che poi diventerà, entra in medicina, data dal fatto che questi rimedi sono scritti. È scritto qui, dice il Degano. Quindi una cosa che è scritta lì immediatamente, condizione. Non andiamo tutti a leggere l'oroscopo, perché è qualcosa di scritto, no? Cioè ha una valenza forte per quello, no? Contrariamente. Allora, voi avete raccolto qualche volta erbe officinali, salutari, frutti di bosco? Avete coltivato nell'orto ortaggi benefici? In macelleria avete scelto tagli di carni che considerate particolarmente gustosi e nutrienti? Beh, scrivete quattro righe in proposito, no? Vediamo di rendere la cosa più normale.
Macelleria.
E quindi prima di illustrare la forma e il contenuto dell'opera di Hildegarda intitolata Cause e cure delle infermità, un'opera che per le sue indicazioni farmacologiche ha fatto diventare l'abbazia di Port Royal del Champ dal 1210 il più importante centro di distribuzione di farmaci in Francia, un'attività che viene giustificata come la realizzazione pratica delle opere di misericordia. Ebbene, riguardo a quest'opera, che è stata in questi ultimi anni più volte ripubblicata e che ha suscitato molto interesse, noi dobbiamo cogliere due spunti relativi a due argomenti, il tema delle erbe e quello della macelleria. Cioè due questioni su cui anche il protagonista del libro di Italo Calvino del 1983, che stiamo leggendo, intitolato Palomar, punta la sua meticolosa attenzione. Sappiamo che l'attenzione del signor Palomar, no? Un nome simbolico che richiama un telescopio potente fino alla metà degli anni 80, si orienta nella direzione di molti fenomeni che gli capitano sotto gli occhi, perché come Montaigne decide di osservare le cose della vita, scrutandole nei minimi particolari, per cercare di interpretarle nel tentativo, come pretende di fare Pascal, di entrare in rapporto con l'universo. E questo tentativo presenta molte difficoltà, lascia sempre il signor Palomar nel dubbio, ma il dubbio stimola, deve stimolare la riflessione e la volontà di imparare. Lo scrittore induce il suo personaggio, del quale si identifica, a riflettere sulle molte considerazioni che affiorano nella sua mente in relazione alle erbe del prato di casa sua, e poi quando si trova di fronte al sangue sul marmo di una macelleria. È capitata a tutti queste esperienze. Il signor Palomar, per volere dell'autore, che è esperto a parafrasare i classici, ha allegoricamente un piede nei saggi di Montaigne, nel particolare, e l'altro piede nei pensieri di Pascal, dell'universale. E adesso leggiamo il primo di questi due testi, intitolato Il prato infinito. E poi si consiglia di rileggere con calma per questo testo, perché la scrittura di Calvino sulle prime non è facile da interpretare. Il secondo di questi brani, riguardante il sangue sul marmo di una macelleria, lo leggeremo a fine itinerario, anche per fare del termine macelleria, ahimè, un uso metaforico. Ora, se qualcuno vuole leggere questa lettura, oppure vogliamo rimandare, no?
No, avevo proposto io al professore, per chi vuole così, per accennarsi un pochettino, per, come dire, alleggerire a volte la...
alleggerire la mia fatica.
Attenzione, anche forse alleggerire l'attività del professore. Se qualcuno avesse voglia, le parte sicuramente come le letterature, diciamo così, di provare a leggere noi, ecco. Chi vuole, naturalmente, se uno si sente, se... Se questo diciamo non crea la sua didattica e tutti sono d'accordo, a me diciamo delle volte spiegavo appunto, mi sembra di vedere anche per gli altri, da anche loro, due ore di attenzione sono tanto, considerata anche l'argomento che non è dei più semplici. Giustamente prima che diceva il professore, l'attenzione dei pesci rossi è 9 secondi, nella nostra un po' di più, però 10 secondi magari in 2 ore c'è differenza. Quindi io ho proposto questo, non so, per me lo posso anche fare, non so se riesce, se mi dice. Perché a volte mi ha aiutato, forse anche se c'è una cosa bella, non so.
Io non avrei messo in campo questa proposta, so.
Però se la crea presente, no? L'unica cosa è che alle volte lui mette anche dei commenti in mezzo alla lettura, quindi casomai anche delle parti lo puoi mettere, poi i commenti mentre le legge. Poi sì, è una prova,
ho detto anche questo prima.
Okay. Io non ho difficoltà, non è che voglio fare assolutamente.
No, prego, no,
posso aggiungere una cosa? Io credo che, cioè, un altro piccolo particolare, secondo il mio punto di vista, cioè che queste letture non sono letture così, ma come sempre si dovrebbe fare con queste lettere. Cioè, improvvisarle, secondo me, toglie molto del fascino alla lettura, perché cioè, nel momento in cui si va a decifrare cosa c'è scritto, per esempio, non lo so, cioè, allora, dare un senso forte, importante, così, certo che il rischio è ovvio, cioè, nel fatto di improvvisare.
Vabbè, certo, però, certamente.
Secondo me è un rischio forte, però, insomma, si può fare.
Non so, vediamo, dunque, il prato è un oggetto artificiale, composto di oggetti naturali, cioè erbe. Il prato ha come fine di rappresentare la natura. E questa rappresentazione avviene sostituendo alla natura propria del luogo una natura in sé naturale, ma artificiale in rapporto a quel luogo. Insomma, costa. Il prato richiede spesa e fatica senza fine. Per seminarlo, innaffiarlo, concimarlo, disinfestarlo, calciarlo. Il prato è costituito di condra, non so cos'è, l'oglietto e trifoglio. Questa la mescolanza in parti uguali che fu sparsa sul terreno al momento della semina. La ricondra, nana e strisciante, ha presto avuto il sopravvento. Il suo tappeto di foglioline tonde e morbide dilaga, gradevole al piede e allo sguardo, ma lo spessore del prato lo danno le lance affilate dell'oglietto, se non sono troppo rade e se non si lascia crescere troppo senza dargli una tagliata. Il trifoglio spunta irregolarmente, qua due ciuffi, là niente, qua un mare. Cresce rigoglioso finché non s'affloscia, perché l'elica della foglia pesa in cima al tenero campo e lo inalza. La macchina taglia prato procede con fremito assordante alla censura. Un soffice odore di fieno fresco inebria l'aria. L'erba, livellata, ritrova una sua ispida infanzia, ma il morso delle lame svela discontinuità, radure stelacchiate, macchie gialle. Il prato, per fare la sua figura, deve essere una vistezza verde uniforme, risultato innaturale, che naturalmente raggiungono i prati voluti dalla natura. Qui, osservando punto per punto, si scopre dove lo zampillo a mulinello dell'irrigatore non arriva, dove invece l'acqua batte a getto continuo e fa marcire le radici, e dove dell'adeguato innaffiamento approfittano le erbacce. Il signor Palomar sta attrappando le erbacce, accoccolato sul prato. Un dente di leone aderisce al terreno con un basamento di foglie dentate fittamente sovrapposte. Se si tira il gambo, questo ti resta in mano, mentre le radici permangono confitte nel terreno. Occorre con un movimento ondeggiante della mano impossessarsi di tutta la pianta e sfilare delicatamente le valve dalla terra, magari tirando su pezzi di zolla e sparuti fili d'erba del prato, mezzo soffocati dal vicino invadente. Poi gettare l'intruso in luogo dove non possa rifare radici o spargere seme. Quando si comincia con lo sradicare una gramigna, subito se ne vede spuntare un altro, un po' più in là, e un altro ancora. In breve, quel lembo di tappeto erboso che sembrava richiedere solo pochi ritocchi, si rivela una giungla senza legge. Non restano le erbacce? Peggio ancora, le male erbe sono così fittamente inframmezzate alle buone che non si può cacciare le mani in mezzo a tirare. Sembra che un'intesa complice si sia creata tra le erbe di Spina e quelle selvatiche. Un allentamento delle barriere imposte dalla disparità di nascita. Una tolleranza rassegnata alla degradazione. Alcune erbe spontanee, in sé per sé, non hanno affatto un'aria malefica o ispiosa. Perché non ammettere nel numero delle appartenenti al prato a pieno diritto, integrandole alla comunità delle coltivate? E questa la strada che porta a lasciar perdere il prato inglese e a ritirare sul prato rustico, abbandonato a se stesso. Prima o poi bisognerà decidersi a questa scelta, pensa il signor Palomar, ma gli sarebbe il venir meno a un punto d'onore. Una cicoria, una borragine, balzano nel suo campo visivo, lui le tratta. Certo, strappare un'erbaccia qua e là non le sorge nulla. Bisognerebbe procedere così, egli pensa. Prendere un quadrato di prato, un metro per metro, e ripulirlo fin dalla più minuta presenza che non sia trifoglio, roglietto o dicondra. Poi toccare un altro quadrato, oppure no, fermarsi su un quadrato campione. Contare quanti fili d'erba ci sono, di quale specie, quanto fitti e come distribuiti. In base a questo calcolo si arriverà a una conoscenza statistica del prato, stabilita la quale, ma contare i fili d'erba è inutile, non si arriverà mai a saperne il numero. Un prato non ha confini netti, c'è un orlo dove l'erba cessa di crescere, ma ancora qualche filo sparso ne spunta più in là. Poi una zolla verde fitta, poi una striscia più rada. Fanno ancora parte del prato o no? Altrove il sottobosco entra nel prato. Non si può dire cos'è prato e cos'è cespuglio, ma pure là, dove non c'è che erba, non si sa mai a che punto si può smettere di contare. Tra pianticella e pianticella c'è sempre un germoglio di fogliolina che affiora appena dalla terra e ha per radice un velo bianco che quasi non si vede. Un minuto fa si poteva trascurarla, ma tra poco dovremo contare anche lei. Intanto altri due fili che poco fa sembravano appena un po' più giallini, ecco che ora sono definitivamente appassiti e sarebbero da cancellare dal conto. Poi ci sono le frazioni di fili d'erba troncati a metà o rasi al suolo o lacerati lungo le nervature. Le foglioline che hanno perso un lobo, i decimali, sommati, non fanno un numero intero. Restano una minuta devastazione erbacea, in parte ancora vivente, in parte già poltiglia, alimento da altre piante. Humus. Il prato è un insieme d'erbe, così va impostato il problema, che include un sottinsieme di erbe coltivate e un sottinsieme di erbe spontanee, dette erbacee. Un'intersezione le due sottoinsieme è costituita dalle erbe nate spontaneamente, ma appartenenti alle specie coltivate e quindi indistinguibili da queste. I due sottoinsieme a loro volta includono le varie specie, ognuna delle quali è un sottoinsieme, o per meglio dire, è un insieme che include il sottoinsieme dei propri appartenenti che appartengono pure al prato e il sottoinsieme degli esterni al prato. Soffia il vento, volano i semi di foglie, le relazioni tra gli insiemi si sconvolgono. Palma è già passato un altro volto di pensieri. È il prato ciò che noi vediamo oppure vediamo un'erba più un'erba più un'erba? Quello che noi diciamo vedere il prato è solo un effetto dei nostri sensi approssimativi e grossolani. Un insieme esiste solo in quanto formato da elementi distinti. Non è il caso di contarli, il numero non importa. Quel che importa è afferrare in un solo colpo d'occhio le singole particelle, una per una, nelle loro particolarità e differenze, e non solamente vederle, pensarle. Invece di pensare al prato, pensare quel gambo con le foglie di trifoglio, quella foglia lanciolata un po' ingobbita, quel corimbo sottile. Palomar si è distratto, non strappa più le braccia, non pensa più al prato, pensa all'universo. Sta provando ad applicare all'universo tutto quello che ha pensato del prato, l'universo come cosmo regolare ordinato o come proliferazione caotica. L'universo forse finito ma innumerabile, instabile nei suoi confini, che apre dentro di sé altri universi. L'universo insieme di corpi celesti, nebulose, pulviscolo, campi di forze, intersezioni di campi, insieme e insieme.
E adesso, vedete, dalla descrizione molto minuziosa si va a finire all'universo. Quindi un piede nei saggi di Montaigne e l'altro piede nei pensieri di Pascal, anche in questo caso. E adesso, dopo aver sentito queste puntigliose osservazioni, secondo anche lo stile di Pascal matematico e del Montaigne più prosastico, prima di ascoltare le riflessioni del signor Palomar di fronte al sangue sul marmo di una macelleria, ascolteremo tra poco quando il termine macelleria riferito in relazione alla carne degli animali di cui ci cibiamo abitualmente, riguarderà metaforicamente e drammaticamente anche la carne delle monache. Ebbene, noi abbiamo steso dei veli molto ampi su quello che è avvenuto nel corso dei secoli. Ebbene, pensavate che le monache vincessero la battaglia? C'era la prima? E troppa paura fanno ad un certo punto. Ebbene, prima di leggere conclusione di itinerario queste riflessioni di macelleria, adesso passiamo a illustrare la forma e il contenuto dell'opera di Hildegarda intitolata Cause e cure delle infermità, un'opera che è stata in questi ultimi anni, dal 2012, più volte ripubblicata e ha suscitato molto interesse, un interesse purtroppo più rivolto all'intrattenimento che allo studio. Cioè la letteratura biografica, la saggistica, il teatro, la filmografia si sono molto occupate in questi ultimi 10 anni di questo singolare personaggio. Ha lasciato a desiderare invece la ricerca sul ruolo di Hildegarda di Bingen in relazione alla storia del pensiero umano. Al centro del pensiero di Hildegarda, emergente dalle sue opere tanto visionarie quanto farmacologiche, c'è il tema della lotta all'ignoranza, perché è la conoscenza che rende libere le persone. Questo è il merito maggiore che ha avuto Hildegarda, che ha oggi ancora, perché la conoscenza dei moti del proprio spirito e la conoscenza della potenzialità e dei limiti dei propri corpi. Questo è. Guardate sul punto 3 del repertorio. L'opera intitolata Cause e cure delle infermità di Hildegarda di Bingen, un'opera che per le sue indicazioni farmacologiche ha fatto diventare insieme alla maggior parte dei monasteri benedettini femminili d'Europa l'abbazia di Port-Royal des Champs dal 1210 il più importante centro di distribuzione di farmaci in Francia, un'attività che viene giustificata come la realizzazione pratica delle opere di misericordia. Ebbene, quest'opera è formata da 5 libri, composti da decine di brevi paragrafi, ciascun paragrafo ha un suo titolo, nei quali l'autrice descrive i motivi per cui si sviluppa un determinato disturbo organico ed espone le terapie, i trattamenti e i rimedi, tutta una serie di malattie. Ora, nei primi due libri, il De Garda inserisce una serie di paragrafi in cui commenta l'evento della creazione, è molto abile in questo, dice ma io sto commentando l'Antico Testamento, l'evento della creazione secondo il libro della Genesi, guardandosi bene, non vuole guai con l'Inquisizione, dall'uscire dall'esegesi dettata dall'ortodossia. E all'inizio del terzo libro scrive anche in modo lapidario: per le suddette infermità le medicine che seguono sono state indicate da Dio. Salveranno l'uomo o egli morirà, oppure Dio non avrà voluto salvarlo. Come per dire che non si fanno miracoli e ciò che conta è la volontà di Dio. E ora, anche riflettendo sull'accadimento farmacologico a cui oggi siamo soggetti e soggetti, però guardate, meno male che i farmaci ci sono, auspichiamo che ce ne siano sempre di più efficaci e ben mirati, no? Adesso divulghiamo qualche ricetta di De Garda per curare in modo da guarire certe malattie molto particolari, come per esempio l'insensatezza e la smemoratezza. Se poi siete curiose e curiosi potete sfogliare quest'opera in cui il De Garda prescrive pozioni per tutti i mali possibili. Allora, contro l'insensatezza o imbecillità, cioè una malattia oggi assai diffusa, il De Garda prescrive: se qualcuno avesse il cervello freddo, sì da diventare insensato, prendi alcune bacche di alloro e riducili in polvere. Procurati poi fior di farina e mescolalo alla polvere di bacche e poi all'acqua di cardo. Distribuisci quindi questo preparato su tutta la testa della persona inferma dopo avergli tagliato i capelli e coprila con un berretto di pelle. Ora, mentre contro la così gli imbecilli si riconoscono, c'è l'ironia e con il silenzio legale che è formidabile, mentre contro la smemoratezza, una malattia che oggi è spesso di gran comodità, non vi ricordo più, ebbene, precisa il De Garda, contro la smemoratezza involontaria, da non confondere con quella volontaria, perché a chi fa finta, spiega il De Garda, di dimenticarsi le cose, la ricetta non serve. Il De Garda prescrive: chi contro la propria volontà è smemorato, prenda ortica, quella che fa ricordare, ortica irritante la pesti, fino ad ottenerne il succo, vi aggiunga un poco di olio di oliva e quando va a dormire si unga il petto e le tempie con quel preparato, lo faccia spesso. Allora, come visionaria il De Garda elige l'ortodossia e non dice una parola che non sia in linea con la dottrina ufficiale della Chiesa, mentre da arborista e da scienziata va invece oltre il sapere, la mentalità medievale. Guardate, in cure e cause delle infermità arriva a intuire la circolazione del sangue, scoperta poi da Harvey nel XVII secolo, come abbiamo ricordato nel percorso dello scorso anno, forse ricorderete, e la pone in rapporto con gli astri, specie con il movimento della luna, che funziona come una calamita. Si capisce che funziona come una calamita. E quindi, ora, leggendo il testo di Hildegarda si penetra in un universo liquido, cioè dove la luna presiede a una circolazione incessante di flussi, di sangue, di bile, di umori, di flegmi, di muchi, e dove non c'è ritegno a trattare argomenti su cui il silenzio sarebbe stato la regola da osservare, come per esempio il discorso sulla sessualità, un discorso che non trascura quella degli uomini e non teme di volgersi dalla parte delle donne intervenendo su fenomeni rimossi come quelli del ciclo mestruale e dell'acquisizione del piacere. Ora, la badessa benedettina Hildegarda, entrata in convento a 8 anni, la si immagina priva di conoscenza, di esperienza amorosa, invece si accorge che ha una visione ben precisa del sesso, legata a quello che chiama il vero amore, e per vero amore Hildegarda intenda che debba scaturire dall'affettività, ma soprattutto che sia un incontro basato sul consenso da parte della donna, cosa che avviene raramente in questo momento. Hildegarda, ed è un tema di attualità ancora oggi, Hildegarda scrive sul tema della sessualità, in particolare della sessualità femminile, come una persona piuttosto emancipata e competente. Questo significa che in clausura, sebbene si presume non si faccia sesso, di sessualità però se ne parla e ci si riflette sopra in termini appropriati e soprattutto, cosa proibitissima, si tratta l'argomento per iscritto. Ora, nella sua opera visionaria, Phidias, no? Conosci le vie, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, Hildegarda mette al centro lo Spirito Santo, mentre nelle opere scientifiche, fisica e cause e cure, mette al centro il corpo umano e tacitamente polemizza con la gerarchia, che rimuove il tema del corpo, come se non fosse un valore, per poi predicare che a suo tempo il corpo risorgerà, cioè facendo capire che quindi è meglio morire prima possibile, tanto poi risorgerà il corpo, che cosa vale, no? Cioè i documenti della gerarchia poi impongono alle monache di censurare il loro corpo, che deve essere utile solo a esercitare macerazioni e devastazioni, ad autopunirsi, no, per raggiungere più in fretta la morte e il regno di Dio. Mentre Hildegarda, proprio perché è destinato a risorgere, considera il corpo come un oggetto da descrivere attentamente, no? Cioè, proprio perché è destinato a risorgere sarà importante il corpo, no? No, e quindi, no, e quindi in modo da prevenire e sconfiggere l'intervento della malattia. Perché la malattia allontana il corpo dalla vita data da Dio e dall'armonia in cui è stato creato. Vedete che quindi la sua esegesi è di una razionalità, no, notevolissima. Ora, fin dall'inizio, nel testo di cause e cure delle infermità, la creatura umana emerge nella sua piena fisicità e come parte inscindibile dal tutto dell'universo, e Hildegarda descrive come la persona sia inevitabilmente circondata dagli elementi e dal firmamento che influiscono su di noi, dal sole, dalla pioggia, dai venti, dalla rugiada, dai 12 segni dello zodiaco, dai pianeti e soprattutto dalla luna. E come la creatura umana viene indagata nelle sue singole parti, così ogni elemento naturale è descritto nella sua composizione e nelle sue varietà, ognuna delle quali, venendo a contatto con il corpo umano, agisce determinando un certo effetto. Hildegarda, con mentalità aristotelica, sperimenta con interesse da ricercatrice il rapporto tra causa ed effetto. L'elemento che, secondo Hildegarda, condiziona la persona umana fin dal suo concepimento è la luna. già oggetto di studio da parte degli scienziati dell'epoca, lo sarà dopo, vi ricordo Ruggero Vaccone, che non è mai morto, no? Sparito, ricordate, un personaggio, e che studiano, capiscono che la Luna è una calamita, no? E su quello naturalmente fanno tutta una serie di ipotesi, no? Come in realtà è, come in realtà è, quindi già riprendono già dai greci questo concetto, no? E secondo il Descartes, quindi, il carattere fisico e psicologico di una persona viene determinato in relazione al ciclo lunare. E nelle ultime pagine dell'ultimo libro, il quinto, di Cause e Cure, il De Garda descrive, secondo il giorno del suo concepimento, dal primo giorno di luna nuova fino al trentesimo, quali caratteristiche fisiche e psicologiche la persona viene ad assumere, no? E quindi il De Garda ha pazientemente indagato sulle caratteristiche degli esseri umani, maschi e femmine, non solo per cercare di codificare come gli eventi cosmici possono influire sulla natura umana, ma soprattutto per invitare le persone a indagare sui loro presunti o reali modi di essere, al fine di rafforzare i lati positivi e di modificare gli aspetti negativi del loro carattere, perché avere di fronte la gamma dei buoni e dei cattivi caratteri fa riflettere, no? E aiuta, cioè dovrebbe aiutare gli individui a migliorarsi. Quindi la Luna, no? La quale, facendo come una grande calamita, modifica, attraendoli con maggiore o minore intensità, il livello dei liquidi presenti nei corpi degli esseri umani, sangue, bile, flegma, muco, e degli animali, e in tutta la natura. Cioè, si capisce che quindi le monache dei monasteri degardiani in Francia, a cominciare da quello di Port-Royal des Champs, passano tutte le volte che è possibile le loro serate, non a guardare la televisione, ma a osservare nelle sue varie fasi la Luna, e probabilmente anche indagare che effetto fa la presenza della Luna in quella particolare forma su di loro. De Garda chiede alle consorelle: che effetto ti sta facendo la Luna in questo momento? Prende appunti. È una sperimentazione. No, su quello. Guardate, è molto interessante. Ora, in biblioteca voi trovate l'opera Cause e cure delle infermità di De Garda di Bingen, la potete sfogliare, trovate le pozioni curative per tutti i mali possibili, reali e immaginari, e nonostante i farmaci e i medicamenti che propone siano quasi tutti innocui e naturali, è meglio però non provare, non provare di propria iniziativa, quindi limitatevi alla lettura. Non vi mettete a festare bacche, a fare, perché non si sa mai. Limitatevi alla lettura. Nel 2009 la regista tedesca Margareta von Trott ha girato un film intitolato Visioni sul De Garda di Bingen, su un particolare aspetto della sua personalità che potete vedere in rete. È un bellissimo film. Sono rimasto un po' deluso perché gli aspetti filosofici che vengono in merito dovrebbero essere entrati in gioco, invece Vabbè, un film deve giocare soprattutto sulle emozioni, su queste cose qui, giustamente. È un bel film, il personaggio viene fuori, un grande personaggio, visionario, con una grande potenza, ma insomma, ci sono dei concetti, delle parole chiave, delle idee, che valgono per noi oggi, e che noi dobbiamo, cioè non possiamo fermarci, no? Al ricordo, no? Alla celebrazione di un rito, no? E dobbiamo, il concetto della viridità è fondamentale per tutti, al di là del genere. Cioè, tutti quanti dobbiamo praticare disponibilità, rigoglio, no? Salute, e dobbiamo farlo all'interno della comunità, no? Quindi, ma non è entrato neanche minimamente in circolazione, di viridità non se ne parla, come se Integarda non avesse insistito invece su questo concetto che la rende una filosofa in piena regola della scolastica, anzi tra le più grandi filosofe, no? Poi ci sono i filosofi e quei minotauri accovacciati nei loro labirinti, ma li stanno lì a difendere le loro tesi, no? Invece di comunicare, lì c'è tutta una polemica. E adesso, in chiave didattica, è il momento di tirare le fila per c'è anche questo, no? Anche di, cioè le abbazie, no? Le badie, i monasteri, i conventi sono situati spesso in luoghi molto suggestivi, no? No. Voi andate ogni tanto in visita a una di queste strutture, scrivete quattro righe in proposito. Guardate, in Europa ci sono almeno 2000 strutture di questo tipo, abbazie, badie, monasteri molto interessanti, dove c'è sempre qualcosa da imparare, cioè si può fare un giro per l'Europa viaggiando da un monastero, una badia all'altra, oggi li accolgono anche, fanno attività anche, commerciali, soprattutto quelli degardiani, che hanno una linea di prodotti cosmetici e farmaceutici. Adesso è il momento di tirare le fila per ribadire che senso ha avuto, attenzione, in queste due ultime settimane incontrare il Degarda di Bingen. Perché l'abbiamo incontrata? Ebbene, l'incontro con questa straordinaria figura è avvenuto e ne abbiamo già preso razionalmente atto per poter rispondere ad una domanda fondamentale, cioè che cos'è Port Royal de Chat? E una domanda che è in funzione di un'altra, alla quale dobbiamo, con il dovuto respiro intellettuale, dare una risposta. Perché Blaise Pascal, a distanza di 4 secoli da questi avvenimenti, inizia a frequentare l'abbazia di Port Royal? Che cosa ci trova? Che cosa lo attira? Beh, dovremmo avere capito che sono molte le cose che ci attirano, quindi che attirano anche lui. Ebbene, per procedere dobbiamo ricapitolare, dobbiamo riavvolgere con pazienza il filo della matassa, no? L'abbazia di Port Royal de Chant, come ben sapete, ma ripetita iuvant, è stata fondata nella paludosa e insalubre valle della Chevreuse a sud di Versailles, oggi è diventato il paradiso terrestre, dove abitano tutti. Chi se lo può permettere nei dintorni di Parigi, e fondata nel 1204, quindi da una donna, Matilde di Garlanda, che con l'aiuto di 4 consorelle tedesche interpreta, come abbiamo studiato, la regola benedettina secondo lo stile monastico inaugurato mezzo secolo prima da quel grande personaggio che è Integarda di Bingen, che, come abbiamo studiato, pone al centro dell'impegno delle comunità religiose femminili da lei promosse l'attuazione del concetto di viriditas, viridità, in latino La parola viridità, cioè, rimanda, come sapete, ai termini disponibilità, salute, rigoglio, contrasta con la parola virilità, che si rifà a qualcosa di aggressivo. Di conseguenza Matilde di Garlanda imposta il programma del monastero di Port-Royal des Champs sul concetto di viridità, tanto in termini ambientali e materiali, quindi le monache lì si dispongono a dare rigoglio alla Valle della Chevreuse, che è insalubre, riducendo il territorio paludoso e sulle balze favorendo la cultura di erbe officinali. No? Quindi 4 ore per lavorare e per curare secondo la regola benedettina. Quanto in termini spirituali, cioè bisogna procurare la salute alle anime con lo studio, perché l'anima si cura con lo studio, oltre che con la preghiera, anche la preghiera è studium, cura, no? Quindi 4 ore per studiare, per pregare, per contemplare, per riflettere. E qui c'è il programma politico di Gregorio. E anche in termini politici, la parola viriditas diventa l'emblema che Matilde di Garlanda utilizza quando rivendica l'autonomia del suo monastero in quanto sorella e figlia dell'autorevole figura della beata Hildegarda di Bingen. Quindi se è beata lei, e noi perché non dovremmo seguire questa linea di condotta? E sappiamo che un numero sempre crescente di persone, il popolo minuto, si mette in marcia per recarsi a Port-Royal des Champs per farsi curare, perché le monache dell'abbazia iniziano, sebbene con circospezione, ma con la massima determinazione, un'intensa e pericolosa attività di distribuzione di farmaci, in linea con la realizzazione delle opere di misericordia corporale e spirituale codificate proprio in quest'epoca a corollario della regola benedettina. E tutto ciò avviene sull'esempio di Hildegarda, che come sapete è diventata celebre soprattutto come curatrice, e le sue opere farmacologiche, come abbiamo appena studiato, si sono diffuse sotto traccia, vengono utilizzate in gran parte dei monasteri femminili europei. Queste sono le originarie caratteristiche che ha il monastero femminile benedettino di Port-Royal des Champs, prerogative di straordinaria modernità, che non possono non interessare a Pascal e a un certo numero di persone sue contemporanee, compresa sua sorella Jacqueline, non ricordate, che nel 1651 decide di entrare, prima della famiglia, nel convento di Port-Royal. Ebbene, queste peculiarità sono il frutto di una feconda stagione, quindi Port-Royal è il frutto di una stagione alla quale è stato dato il nome di Primavera Hildegardiana. E dal 2012 di questa primavera, che noi abbiamo vissuto insieme, no? Ne abbiamo già parlato, sebbene con un certo spirito critico, se ne è parlato per un po', cioè a livello mediatico, in termini legati alla produzione di spettacoli, film, rappresentazioni teatrali, concerti e alla commercializzazione ora dei prodotti della linea farmaceutica e cosmetica di Hildegarda venduti con successo nei monasteri benedettini europei, e quindi. Ma poi, dopo breve tempo, è calato simpatico, senza che si approfondisse l'interessante tema filosofico che noi abbiamo affrontato invece doverosamente e la delicata questione del perché nei secoli è stato steso un velo su tutta questa storia avvenuta nel cuore del Medioevo, così come è stata rimossa la storia delle lotte contadine, così come è stata rimossa la storia della crociata contro i catari o albigesi, che dir si voglia. E allora È nostro dovere, in coerenza con la disciplina dell'alfabetizzazione funzionale e culturale, procedere con ordine per sollevare il velo sulla questione, in modo da poter fare un ulteriore passo avanti sul nostro cammino. Guardate sul punto 4 del repertorio. Dalla metà del XII secolo inizia sul territorio europeo, lievitando sotto traccia, una fruttuosa stagione della durata di poco inferiore al secolo e mezzo, dal 1150 al 1298, quindi una certa durata, alla quale è stato dato il nome di Primavera Hildegardiana, cioè un fecondo periodo tutto al femminile, come abbiamo spiegato la scorsa settimana, no? Di rinnovamento religioso, tanto sul piano intellettuale che strutturale, dovuto all'estendersi del movimento della cosiddetta consorteria delle badesse. Consorteria, quindi è un termine antico per dire organizzazione, per dire partito, il partito delle badesse. Difatti, il monachesimo femminile di tutti i grandi ordini religiosi rivendica una sempre maggiore autonomia e un maggior potere decisionale all'interno delle istituzioni ecclesiastiche. E di conseguenza è lecito domandarsi, no? Cioè, per quale ragione non si sono visti dei risultati tangibili di questo fenomeno? No? Come mai le donne sono rimaste, continuano a rimanere, nonostante si spendano tante belle parole nei loro confronti, subalterne all'interno dell'istituzione ecclesiastica e non solo. Cioè, il movimento della consorteria delle badesse, a mano che lentamente ma inesorabilmente è andato sviluppandosi, ha creato una crescente preoccupazione, un forte dissenso nell'apparato clericale, che ha sempre difeso decisamente il proprio carattere maschilista. E poi una grande contrarietà, che spesso diventa una rabbia feroce, questo, si è manifestata soprattutto, in particolare in Francia e in Germania, da parte dei feudatari, quando dai monasteri femminili benedettini europei si è levata una voce unanime, il programma del partito delle badesse, per l'abolizione, in nome del dettato evangelico, dell'ingiusto sistema della servitù della greba, con la proposta di sostituire gradualmente questo apparato disumano. Dice, ma come, ci riteniamo una società cristiana con la servitù della greba? Ma dai, ma come si fa a dire che qui c'è un'identità cristiana? No, cioè, questo sistema, se vogliamo dichiararci cristiani, va sostituito. E come va sostituito? Va sostituito con una regola. No, abbiamo una regola, che è quella benedettina, per esempio, che rende tutti uguali, comunismo, tutti devono fare tutti la stessa cosa, dall'abate all'ultimo, dal presidente fino all'ultimo, devono tutti quanti seguire questa regola. No? Quindi, che si basa su lavori manuali, lavori intellettuali, cure, e quindi è chiaro che una voce unanime, quindi, con la proposta di sostituire gradualmente questo apparato disumano, cioè il feudalesimo, quindi sostituire il sistema, cioè cambiare, rivoluzionare il sistema, cioè abolire il feudalesimo perché è antievangelico, diceva la consorteria del Padese. Come possiamo tollerare questo? No. Con l'introduzione nell'ambito delle attività rurali e artigianali, cioè i due settori preminenti dell'economia medievale, della prassi benedettina, per cui il ritmo della giornata di una persona deve, come sapete, prevedere 4 ore per lavorare, 4 ore per studiare, 4 ore per pregare, per riflettere, 4 ore per curare il proprio corpo e quello degli altri e 8 ore per riposare. Quindi sono stati proprio I grandi e piccoli feudatari, in particolare i tedeschi e i francesi, ma non solo, adirati per il diffondersi di questa rivendicazione, che le badesse considerano rispettosa della dignità della persona creata da Dio. Ma noi diciamo qualche cosa di rispettoso per la dignità della persona creata da Dio. Non diciamo niente di rivoluzionario. Diciamo quello che dovremmo essere. Siamo la cristianità e allora facciamo la cristianità, no? Che non è, non può essere il feudalesimo, no? È logico. È la servitù della greva. Prima i feudatari si rivolgono agli abati, poi ai vescovi e infine al Papa, perché vengano presi provvedimenti contro quella che chiamano la supponenza delle badesse in campo sociale, un'area sulla quale i feudatari vogliono dominare, pur dichiarandosi difensori della cristianità, con le loro leggi brutali e non rispettando i principi evangelici. E difatti, guardate, tanto gli abati quanto i vescovi, che sono fortemente coinvolti con l'apparato feudale, cercano nel corso degli anni e localmente di far cessare questa evangelicamente corretta stagione rivendicativa, che a fasi alterne, ma per decenni, continua a fiorire, dando anche l'avvio, negli appezzamenti gestiti dai monasteri benedettini femminili, il De Gardiani in particolare, ma non solo, a esperimenti sociali alternativi al sistema del feudalesimo, particolarmente graditi alla popolazione rurale, quando ne può usufruire. E ora, dopo aver storicamente focalizzato la situazione, veniamo all'epilogo drammatico. Cioè, questa primavera, cosiddetta indigardiana, estesasi a macchia di leopardo sul territorio europeo, non si è voluto che durasse e non ha potuto far maturare i suoi frutti, perché, come sempre, il vento della repressione, guardate, una repressione violenta, per cui su questa storia è stato steso un ampio velo preventivo, come al solito arriva il senso di colpa per cui si stende un velo, no? Dopo un po' di tempo si dice: cosa abbiamo combinato lì? Però si abbatte sul movimento delle badesse a causa di un duro e risolutivo intervento papale che taglia la testa al toro per non perdere di vista la macelleria. Da parte chi è che interviene? Senza neanche rendersi conto di quello che fa, perché era preso da altri problemi. Nel 1298 da parte di Papa Bonifacio VIII, lo conoscete, no? Ce l'ha presentato Dante, che lo mette direttamente all'inferno. Benedetto Caetani, guardate, qui c'è un errore, mi spiace, ma correggete, non 1100 ma 1235, 1303, e che per imporre il concetto di teocrazia, cioè superiorità del potere spirituale papale su quello temporale imperiale, e per tenersi buoni i feudatari europei, perché i nemici lui ce l'ha soprattutto a Roma, capeggiati dalla famiglia Colonna, quindi ha bisogno di trovare degli alleati nei feudatari europei, quindi facciamogli questo favore, ma non sa neanche di che cosa sta facendo bene, no? E accetta di buon grado la proposta di imporre regole rigidissime per la clausura delle religiose. E lo fa con una bolla, con una lettera papale intitolata pericoloso. C'è bisogno di tradurre questa parola per capire il senso di questo documento. Il testo di questa bolla ha la spudoratezza di affermare che il comportamento rivendicativo delle religiose è pericoloso per la salvezza delle loro anime e per quella dei fedeli che seguono il loro nefasto esempio.
tanta roba.
E come spesso succede, le direttive di una bolla diventano il pretesto per scatenare la violenza. In molti territori europei i feudatari, ma lo avevano già fatto, avevano già trovato il modo di incendiare, avevano già trovato il modo di allagare, con i loro eserciti assaltano i monasteri femminili e è una carneficina, massacrano, incendiano. Guardate, il numero delle monache morte in questa repressione è compreso in quello della cosiddetta caccia alle streghe, un numero esorbitante, ci dicono le studiose e gli studiosi, che non si sa neanche quantificare, dalle 300 alle 500.000 donne, dicono le statistiche, sono state arse sui roghi o macellate a colpi di spada e buttate di là. Ora, come facciamo adesso a non ricordare che Dante, che ha fatto capolino, vedete, colloca all'inferno Bonifacio VIII, ancora prima che lui muoia, Bonifacio VIII viene collocato da Dante nel canto 19° dell'inferno, lo sapete, nella terza bolgia dell'ottavo cerchio, come responsabile del peccato di Simonia, in compagnia con altri due papi, Niccolò III Orsini e Clemente V, che sono già morti. Il 19° canto dell'inferno è il cosiddetto canto dei papi simoniaci, in cui Dante si scaglia la sua sapienza poetica con grande sgomento e severità contro le colpe di cupidigia e di dominio di certi papi. Ma Dante è anche particolarmente indignato per il comportamento truffaldino che Bonifacio VIII ha tenuto nei confronti del comune di Firenze, nel momento in cui lui fa parte del Consiglio dei Cento, no Dante, uno degli organismi di governo della città. Scrive Dante sdegnato nella commedia, nel canto 19° dell'inferno: Bonifazio, se tu sei tosto di quell'avversazio per lo quale non temesti torre inganno la bella donna e poi di farne strazio, cioè ti sei già saziato di quelle ricchezze che senza scrupoli hai preso con l'inganno alla bella donna, la Chiesa, per poi farne scempio. Guardate, se anche la Chiesa è metaforicamente una bella donna, c'è da pensare, allude Dante sarcasticamente, allude alla bolla pericolosa, Dante, è probabile, cioè, se lo c'è nella sua mente, la bella donna, c'è uno scontro contro le donne, e pensare che la Chiesa metaforicamente è la bella donna, e quindi persino il Papa quindi può far scempio di lei, no? Senza ritegno, quindi della bella donna che la Chiesa è anche, no? Della consorteria delle badesse, no? Cioè, questo, ma abbiamo steso un velo anche secondo me, quindi questi fatti sembra che siano usciti dalla storia e bisogna rimetterceli. Ora, in tutte le case c'è, o dovrebbe esserci, lo dicono le statistiche, un volume della Divina Commedia, quindi si consiglia di leggere o di rileggere, usufruendo delle note, dei commenti che corredano sempre i volumi contenenti la poesia dantesca, il canto 19° dell'inferno. In particolare potete leggere dal verso 31 al verso 63, in cui si consuma l'equivoco necessario a collocare Bonifacio VIII all'inferno prima del tempo, prima che lui muoia. Quindi non perdete l'occasione di fare questo esercizio che Montaigne e Pascal non vedono l'ora di rifare, perché entrambi amano Dante, entrambi hanno studiato l'italiano leggendo la commedia di Dante, leggendo il canzoniere del Petrarca, leggendo le novelle del Boccaccio. Come hanno fatto? Ebbene, prendersi cura, Il...
Oggi è quasi.
E adesso per concludere, visto che Bonifacio VIII ha pensato bene di tagliare la testa al toro con una bolla, è venuto il momento di ascoltare le riflessioni di gioia trattenuta, di timore, di desiderio, di rispetto, di preoccupazione egoistica e di compassione universale, pietose e feroci nello stesso tempo, del signor Palomar di fronte al sangue del marmo, sul marmo di una macelleria, di quegli animali della cui carne, sempre meno, però, no, ci cibiamo abitualmente, no? De Garda in abbazia usa la macelleria anche per creare farmaci, ma dopo ciò che abbiamo studiato questa sera a proposito della violenta repressione contro la consorteria delle Badesse provocata dal contenuto della bolla periculoso di Papa Bonifacio VIII del 1298, succede che il termine macelleria finisce per riguardare metaforicamente, drammaticamente, anche la carne macellata e arrostita di tutte quelle monache che hanno rivendicato in nome del Vangelo la libertà e la dignità delle figlie e dei figli di Dio.
No, c'è qualcun altro, non c'è
Dio. L'altro legge? Leggo io, via. Anche perché il marmo e il sangue, le riflessioni che il negozio del macellaio ispira a chi vi entra con la borsa della spesa coinvolgono cognizioni tramandate per secoli in varie branche del sapere. La competenza delle carni, dei tagli, il miglior modo di cuocere ogni pezzo, i riti che permettono di placare il rimorso per l'uccisione d'altre vite al fine di nutrire la propria. La sapienza macellatrice e quella culinaria appartengono alle scienze esatte, verificabili in base a esperimenti, tenendo conto dei costumi e delle tecniche che variano da paese a paese. La sapienza sacrificale, invece, è dominata dall'incertezza e, per di più, caduta in oblio da secoli, ma pesa sulle coscienze oscuramente come esigenza inespressa. Una devozione reverente per tutto ciò che riguarda la carne guida il signor Palomar, che s'accinge a comprare tre bistecche. Tra i marmi della macelleria egli sosta come in un tempio, conscio che la sua esistenza individuale e la cultura a cui egli appartiene sono condizionate da questo luogo. La fila dei clienti scorre lentamente lungo l'alto banco di marmo, lungo le mensole e i vassoi dove s'allineano i tagli di carne, ognuno con in fisso il cartello del prezzo e il nome. Si succedono il rosso vivo del bue, il rosa chiaro del vitello, il rosso smorto dell'agnello, il rosso cupo del maiale. Avampano vaste costate, tondi tornedos dallo spessore foderato d'un nastro di lardo, contro filetti agili e slanciati, bistecche armate del loro osso impugnabile, girelli massicci e tutti magro, pezzi da bollito stratificati di magro e di grasso, arrosti che attendono lo spago che li costringerà a concentrarsi su se stessi. Avete cenato? Sì, perché... Poi i colori si attenuano, scaloppe di vitello, lombatine, pezzi di spalla e di petto, tenerumi, ed ecco entriamo nel regno dei cosciotti, delle spalle d'agnello. Più in là biancheggia una trippa, nereggia un fegato. Dietro il banco i macellai bianco vestiti brandiscono le mannaie dalla lama trapezoidale, i coltellacci per affettare e quelli per scorticare, le seghe per troncare gli ossi, i batticarne con cui premono i serpeggianti riccioli rosa nell'imbuto della macchina trituratrice. Dai ganci pendono corpi squartati, a ricordarti che ogni tuo boccone è parte di un essere alla cui completezza vivente è stato arbitrariamente strappato. In un cartellone al muro il profilo di un bue appare come una carta geografica percorsa da linee di confine che delimitano le aree di interesse mangereccio, comprendenti l'intera anatomia dell'animale, esclusi corna e zoccoli. La mappa dell'habitat umano è questa, non meno del planisfero del pianeta, entrambi protocolli che dovrebbero sancire i diritti che l'essere umano si è attribuito di possesso, spartizione e divoramento, senza residui dei continenti terrestri e dei lombi del corpo animale. Occorre dire che la simbiosi uomo-bue ha raggiunto nei secoli un suo equilibrio, permettendo alle due specie di continuare a moltiplicarsi, sia pur asimmetrico. È vero che l'uomo provvede a nutrire il bue, ma non è tenuto a dargli il pasto. E ha garantito il fiorire della civiltà detta umana, che almeno per una sua porzione andrebbe detta umano-bovina, coincidente in parte con quella umano-ovina e ancor più parzialmente con l'umano-suina, secondo le alternative di una complicata geografia di interdizioni religiose. Il signor Palomar partecipa a questa simbiosi con lucida coscienza e pieno consenso, pur riconoscendo nella carcassa di bue penzolante la persona del proprio fratello squartato, nel taglio della lombata la ferita che mutila la propria carne. Egli sa d'essere carnivoro, condizionato dalla sua tradizione alimentare, accogliere da un negozio di macellaio la promessa della felicità gustativa, a immaginare, osservando queste trance rosseggianti, le zebrature che la fiamma lascerà sulle bistecche alla griglia e il piacere del dente nel recidere la fibra bunnita. Un sentimento non esclude l'altro. Lo stato d'animo di Palomar, che fa la fila nella macelleria, è insieme di gioia trattenuta e di timore, di desiderio e di rispetto, di preoccupazione egoistica e di compassione universale, lo stato d'animo che forse altri esprimono nella preghiera. Con la bolla pericoloso di Bonifacio VIII, anche l'abbazia di Port-Royal de Chartres, ed è qui che volevamo arrivare, viene blindata in una rigidissima clausura, perché succede per tutti i monasteri in Europa. Alle monache benedettine viene vietata tutta quella fruttuosa attività svolta nel nome del concetto della virilità, ecco che cosa succede. E così la valle della Chevreuse torna a regredire. E questo stato di cose dura per più di 3 secoli, finché non si assiste ad un nuovo risveglio, ad un risveglio. Come avviene? E chi è la nuova protagonista, perché ancora una volta è un affare di carattere femminile, naturalmente, chi è la nuova protagonista del moderno risveglio di Port-Royal? Per rispondere a queste domande bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé. Vi ricordo che la prossima settimana, come da calendario, faremo una pausa, così potremo festeggiare Sant'Ambrogio, partecipare alla prima, avete già comprato i biglietti, no? Alla prima della Scala. Se succede come gli altri anni, finalmente la TV di Stato fa un servizio, gli altri anni su Rai 5 e sulla radio, su Rai 3, si può partecipare alla prima della Scala, quindi no, in questo caso sì. E poi possiamo così celebrare l'Immacolata Concezione o concepita, se gli si voglia, e quando poi, attenzione, tra 15 giorni torneremo a scuola, avremo da percorrere già l'itinerario prenatalizio, cioè l'ultimo di quest'anno solare, prima poi della vacanza natalizia. Quindi, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare, non mancate, perché la scuola è qui e il viaggio continua. Buonanotte.